Bene, vi ringraziamo molto e allora dopo queste relazioni c'è un po' di dibattito, ok? Sentiamo un pochino cosa ne pensate. Prego, Sergio.
Io do un'informazione, non apro un dibattito, ma sul Domenicale del Sole 24 Ore c'è un pezzo di Ravalli inserito dentro tutta una... dei paginoni su Caravaggio, e i passi che citava sono esattamente quelli che ci ha dato Guido. Il problema maggiore era un po' meno profondo di quello affrontato da Teresa e da Guido, era: ma c'era il cavallo? Non c'era il cavallo, non c'era. In nessuno dei racconti di Paolo, né nei tre di Atti, non c'è il cavallo. Allora era bellissima questa citazione di Ugali, è lì che mi ha fatto ricordare questa roba. Peraltro mi è sembrato, come sempre, Ravasi scrive in maniera gradevole, c'era meno profondità di stasera, ma era gradevole perché appunto faceva vedere, anche se in modo più implicito, queste due visioni diverse, anche se lui valutava abbastanza Luca, Atti, vedendo le differenze tra i tre racconti, che sono abbastanza significative, ma ve lo vedo così come un pezzettino di mini bibliografia su un articolo simpatico, ecco.
Grazie. Sì?
In effetti su Sole 24 Ore c'è anche l'immagine dell'ultimo Caravaggio trovato, non ritrovato, dove Paolo sembra addirittura lui il cavallo nel disegno. È da andare a vedere, perché è da una foto messa in un giornale, no? Però è proprio uno straniamento totale. A parte questo, che è lo straniamento totale di Caravaggio, a parte questo, mi fa, a voi non fa la stessa paura che fa a me, ma è la tua visione, cioè questo Paolo che è talebano, prima e dopo, non vi fa, non vi preoccupa, non vi sembra che...
No, ma noi Paolo non ci piace, eh? Non avere dei dubbi. Noi Paolo lo odiamo, lo odiamo. Infatti Paolo non lo digeriamo, figurati.
La domanda era rivolta ad Armellini.
Sentiamo Armellini.
Perché ha presentato Paolo, come dire, in entrambe le due versioni, è così estremizzante, sì. No? Che è così estremizzante che mi colpisce come faccia così estremizzante, perché dopo che è diventato cieco, ha avuto bisogno degli altri. Cioè questo grande incontro tra Anania che deve andare a incontrare e superare le sue paure, e Paolo che deve andare a incontrare Anania che deve superare le sue paure, devono incontrarsi perché cominci un percorso nuovo con una vita nuova. Quindi certo che avendo interpretato così poi si può sempre cambiare, riformando, ma certo che ha avuto la rivelazione sulla via di Damasco, però questa possibilità di vedere, di diffondere, passa attraverso l'incontro con la mia. E la mia passa attraverso l'incontro con Paolo. E invece lui dice: no, no, io vado a Gerusalemme, perché che sono il meglio sul mercato? Vado in Arabia a Shanghai. Non so, voglio dire, mi fa un'impressione tremenda.
Ma noi, guarda, io l'ho detto alla prima serata, con un versamento di 100 euro possiamo dire contro Paolo tutto quello che vogliamo.
Ma io vi ho posto delle domande, poi...
Ok.
In attesa di altre rivelazioni.
Perché Paolo sta dicendo qualcosa che ci ruga, no? E allora noi reagiamo. Ok. Valeria?
No.
Stavi pensando la voce.
No, non so se posso dire solo una cosa rapidissima. Cioè, secondo me quello che appunto Paolo rimane l'essere umano, adesso lo ricostruiamo, poi magari è una persona tranquillissima, però insomma, diciamo, Fugace ha fatto questa idea, penso che avesse i suoi motivi. Rimane quell'essere umano, ma quello che lui combatte quello che lui era prima, cioè la sua, come dire, la sua grande passione nasce da questo senso di essere stato liberato da, dalle appartenenze, eccetera. Quindi quello che lui, cioè questa battaglia così forte è una battaglia perché nella Chiesa non ci siano gerarchie, non ci siano distinzioni, non ci siano appartenenze, cioè perché sia veramente un posto dove tutti sono ugualmente accolti, cioè perché la salvezza sia veramente qualcosa che, cioè lui non si agita molto, diciamo, quando vede rimettere ricreare, diciamo, delle appartenenze come gerarchia, come primato, come, quindi diciamo è una battaglia molto appassionata, ma il fatto che cambi di segno non è rilevante. Se mi spiego, cioè.
No, ma io un attimo, facciamo un giro di contributi, non apriamo un dibattito su questo. Ok, vediamo altri contributi. Grazie. Anna Maria.
Io volevo dire che sono molto d'accordo con entrambi i relatori quando parlano della vocazione di Paolo e non della conversione. Perché così a livello logico matematico la conversione più come termine è più indicato per i pagani che devono convertirsi da degli idoli, e invece Paolo, come anche tutti gli ebrei che hanno fatto, e devono tra virgolette riconoscere che quel Gesù è il Messia, il figlio proprio dello stesso Dio in cui hanno creduto fino a quel momento. Più non cambiare, come la conversione vuol dire cambiare in genere, no? Come termine, ecco, per cui riconoscere il Messia, non allontanarsi dal luogo dal Dio in cui hanno creduto.
Grazie.
Riflettevo sul termine che ci fate fare quanti avessi studiato anche gli anni, o che forse io avevo nella testa anche l'esperienza di una relazione, e nella mia limitazione avevo pensato che ci va come ritorno, e il ritorno mi veniva in mente la chiesa delle origini, il ritorno alle origini, il ritorno a un cristianesimo puro, modello atti dove tutti vanno d'accordo, tutti, che mi sembra che invece di Paolo non si mostri comunque un cristianesimo nascente che ha molte sfaccettature, molte aspetti anche non facilmente conciliabili, mentre il richiamo che faceva Guido alla Teshuva come risposta a una chiamata mi sembra che sia forse anche riprendendo il tema di Anna Maria e la pista di riflessione che forse può aiutarci di più a capire che cos'è e questa conversione chiamata di Paolo e forse anche cos'è la nostra conversione chiamata.
Grazie. E tu Michela cosa dici?
Ma io pensavo che mi ha colpito molto quello che ha detto Teresa del fatto che quando una persona, cioè del rivisitare della tradizione attraverso la propria chiamata, cioè che a un certo punto se non hai un piccolo chiaramente, non è che uno, anche perché io ho stato scritto ultimamente che se uno avesse veramente la visione di essere chiamato, la maggior parte di noi finirebbero ricoverati in clinica psichiatrica, ovviamente non leggerebbero una cosa del genere adesso, perché allora queste cose venivano inserite in un contesto dove era possibile, e invece adesso direi che non è più possibile, cioè, per noi moderni, poi magari per gli africani c'è questa possibilità in più, ecco, il soprannaturale viene concepito meglio da loro che da noi, cioè per noi proprio è irrazionale e lo rigettiamo, secondo me l'abbiamo relegato nella pazzia soprannaturale, per cui secondo me lo spirito si adatta alle nostre esigenze, cioè a noi queste cose non si le fa, se no andiamo avanti, e allora dicevo che però comunque andandoci con i buoni, buttando sufficientemente le nostre menti un po' troppo razionali, un po' gnocche, ognuno di noi quando ha la sua chiamata rivisita la tradizione, che magari gli è sembrata anche piuttosto, per questi aspetti veramente dettagliosa, e magari qualcosa tiene, qualcosa abbandona, però sicuramente la vede come una grandissima ricchezza, ecco, che prima magari non aveva colto. Questo è sicuramente vero, e ho visto che è stato vero anche per tante altre persone che conosco.
Ma se mi permetti, visto che mi hai un po' chiamato in causa, forse non è neanche esattamente questo che riferendomi a Paolo, cioè non è che lui sulla via di Damasco ha fatto un'esperienza che gli ha fatto sfrondare, dice via via questo, via quello, mi vado all'essenziale, no, è stato esattamente l'incontrario. Cioè è proprio quella tradizione su cui, che è poi il fondamento della nostra fede, cioè noi c'è poco da dire, noi crediamo perché qualcuno ha testimoniato a noi la sua fede, crediamo, io ci credo molto a questo, adesso vado fuori da Paolo e esprimo me stesso, io penso che la fede ci trasmette anche da fede a fede, no? Allora è fede anche quella che ha fiducia in quello che mi viene dato, no? Però ecco che secondo me c'è qualcosa di più, cioè quando scatta quel qualcosa di più, non vorrei avventurarmi a dire che è la chiamata, che è un evento così straordinario, ma quel qualcosa di più che incide non solo sul nostro modo di credere, ma incide sulla nostra vita. Allora, non è buttare via qualcosa, la tradizione che abbiamo ricevuto, quello che abbiamo ricevuto, diventa la ragione del nostro vivere, diventa la nostra vita, cioè ci scatena qualcosa per cui noi non viviamo più. Paolo, che era Paolo, diceva io non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Io, per carità di Dio, vorrei poterlo dire, cioè darei che chissà che cosa per poter pronunciare una frase del genere. Non posso, ma lo capisco, no? E nel mio piccolo forse riesco ancora a capirlo, non so se poi capirlo è abbastanza, o si rimane un pochino al di qua di quello che vorremmo. Sono cose un po' complicate, cioè non le so dire bene, spero di aver fatto capire un po' quello che intendevo.
Io volevo dire due cose che arrivano in contraddizione. Una, che mi sembra che stiamo parlando di cose che Paolo non ha detto, perché non parla sicuramente non parla di conversione. Quando parla di chiamata sta citando qualcos'altro, quindi probabilmente l'Antico Testamento, mentre è ossessivo nel ripetere rivelazione, Vangelo, rivelazione, Vangelo, rivelazione, Vangelo. E quindi dopo aver detto che stiamo facendo un altro discorso, in realtà mi piaceva molto il riferimento alla Teshuva. Ora, per questo comunque che io so dell'ebraismo, il discorso della risposta non mi torna, mentre mi torna l'idea dell'andare a tornare, no? E anche per quello che diceva la nostra amica poco fa, mi piaceva molto questa idea della Teshuva, perché è come se Paolo si fosse spinto in una direzione fino all'estrema ed è andato talmente lontano che deve tornare indietro. E da quelle poche cose che io sento raccontare dagli ebrei sulla Teshuva è che bisogna fare tutta questa strada, ma bisogna farla perché poi bisogna tornare indietro. E quindi che lui si sia spinto fino all'estremo dell'osservanza della legge, fino all'estremo della etnicità dell'ebraismo, poi ci sta col fatto che lui si dimentica la cosa carne e la cosa sangue, che non gli importa nulla di tutto questo, che si rivolge a lei. Come caspita si deve tradurre questa parola, non lo so, gli stranieri no, non mi piace, nazioni, popoli, quelli lì, insomma.
coincida, nel senso che è come se qualcosa che era nascosto si riveda, no? Dio è il padre di quel crocifisso è il figlio di Dio. Questo, diciamo, coincide con una chiamata poi alla missione, no? Cioè le due cose sono molto interconnesse. E come io ho pensato questa faccenda del ritorno, è proprio un ritorno alla sua aspirazione, quella dalla quale lui era partito, che dopo questa rivelazione di un volto nuovo di Dio, perché è il suo Dio che però in quanto padre del crocifisso rivela un volto inatteso, allora lui ritrova quello che in fondo cercava, ma che non poteva trovare attraverso la sua ricerca, ma soltanto attraverso una rivelazione, ma almeno questo movimento mi pare che...
Sì, io penso che lui sia andato fino all'estremo e sia andato a un punto di non ritorno, e in realtà lui non è mai più tornato a niente, e tutto quello che c'era prima l'ha considerato una spazzatura, una roba da buttare via per sempre. Secondo me lui non è mai tornato, lo dice in questo testo, che non è mai andato, non è tornato a Gerusalemme, non è andato, non è ritornato. Cioè, noi abbiamo questo problema che Paolo ha disgregato una cosa che noi vogliamo riaggregare, ed era quello che i mandati da Giacomo, da Gerusalemme, volevano fare in Galazia. Bisogna vedere se anche noi vogliamo riaggregare quello che Paolo aveva disgregato. Questo secondo me è il punto fondamentale. Noi non riusciamo ad accettare il fatto che la Bibbia sia la negazione della religione che era la vera religione, la disgregazione della religione che era la vera religione, perché lui non è andato lontano nell'adempimento della legge, lui è diventato un persecutore, lui è diventato un terrorista, lui è diventato una persona, diciamo così, violenta, no? Come dice in prima Timoteo, è diventato grazie a quello per il quale aveva lottato, è diventato esattamente il contrario. Diventando il contrario, quello che è diventato l'ha buttato via. Il problema è proprio questo, l'ha buttato via. Io ho questa sensazione, quello che era. Per cui se noi vogliamo recuperarlo, noi lo prendiamo in contropiede come lo prendevano in contropiede questi. E mi colpisce molto che questa è una sovversione del Vangelo, e in realtà il cristianesimo, la cristianità in tutti i suoi filoni, corre il rischio non della pluralità, che è accettabile, ma il problema è che in ogni, diciamo, filone della pluralità il rischio è quello di sovvertire proprio questo. E la tentazione è, se c'è questa lettera, secondo me, se lui si arrabbia così tanto, reagisce così forte, perché questa deve essere probabilmente una tentazione di fondo. Cioè noi, appena ci mettiamo a dire qualcosa, rientriamo in quella trasmissione, in quella forma umana, quella cosa in cui andiamo a ritirare fuori la pacottiglia religiosa, la tiriamo fuori per forza. Paolo è quell'elemento nel Nuovo Testamento che, diciamo così, come posso dire, buca continuamente questi tentativi di fare degli involucri, e dice e riserva quelli che provano a fare questa riaggregazione, paradossalmente, cioè restituisce l'anatema che lui aveva infilato addosso a Gesù, lo restituisce a questo. Quindi io sono, come posso dire, inquietato da questa cosa qui, perché gli unici che possiamo veramente maledire, essere maledetti a causa della nostra confessione del cristianesimo, siamo esattamente noi, cioè quella a cui si rivolge siamo proprio noi, che cerchiamo tutte le volte di rifare così, di, come posso dire, cercare di far quadrare i conti, cercare di non lasciare il vaso completamente frantumato.
Di farci carini con Dio.
Come?
Di farci carini con Dio.
Ecco.
Io non la carineria, come per lui.
Carini con Dio.
Come? No, chiedo scusa. No, scusa, c'era un versetto.
C'è un versetto nel capitolo 2 che mi segnalava Sergio, 18, che dice infatti: se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore.
Sì, 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 è proprio questo.
Sì,
cioè noi, io ho questa impressione che questo capitolo ci lancia addosso, ma io avevo avuto la stessa sensazione quando si ricorda Roberto che studiavamo Geremia, no? Come se ci arrivasse addosso un treno e noi riuscissimo in qualche modo, il nostro impegno fosse di ripararci da questa direzione, ma E noi ci difendiamo con tutti i meccanismi di difesa psicologica, per cui proiettiamo su Paolo quello che Paolo non era, perché Paolo dopo quel momento lì, scusatemi, è diventato una persona flessibilissima, non è stato uno che voleva lavorare a tempo pieno per la Chiesa, continuare la sua attività, si è fatto il carcere, si è preso le botte dagli armeni, dai troppi al Santo Sepolcro questa settimana, è stato tutte le volte che faceva qualcosa, qualcuno gli andava dietro e glielo rovinava, ancora quando era in carcere che scrive la lettera ai Filippesi, dice: è chiaro che so che in giro, adesso che sono in prigione, qualcuno va in giro a predicare il Vangelo giusto per rivalità, dice, però non mi interessa purché venga predicato. Cioè era una persona flessibilissima. Trovatemi i testi dell'epistolario di Paolo dove lui si rigidisce, saranno 1 su 10 rispetto alla nostra vita. Era uno, tra l'altro, con una idea fortemente pluralista nell'ambito della Chiesa. Leggete Corinzi, leggete Romani, era uno con un'idea estremamente pluralista, era una persona estremamente dialettica. Quindi, secondo me, chiaramente, diciamo così, che ritroviamo la passione, come diceva Guido, che lui aveva messo in una direzione sbagliata, è rimasto un tipo appassionato, un tipo coinvolto nelle cose. Ma sicuramente, come ha detto giustamente Guido, qui lui sta lottando contro coloro che vogliono ricostituire quel passato grazie al quale lui era diventato un persecutore. Allora, la domanda è proprio questa, cioè noi vogliamo far sì che le nostre chiese siano i luoghi dove proprio in nome della nostra fede la gente viene perseguitata? E questo è il concetto, è questo che ci vogliamo fare così del male? E lui dice, no, a questo punto, cioè se davvero, come dice questo versetto che ha citato Sergio, io mi dimostro trasgressore nel senso che passo davvero dalla parte del nemico, passo davvero dalla parte del nemico. E io credo che lui lottasse contro una maggioranza di persone che non si rendeva conto di questo, ma cercava di ricomporre tanti diversi universi religiosi che fossero in qualche maniera compatibili con la vita religiosa, no? Alcuni. Beh, lui ne discute con tanti.
Ma lui non è che mi sembra passa dalla parte del nemico, passa dalla parte di Dio, si sente chiamato, ha avuto, e quindi è Dio, è la risposta che ognuno di noi deve dare, che diventa prioritaria e che diventa la responsabilità di ognuno di noi e di Paolo. Quindi non è che lui non sembra che passi da una parte all'altra. È come se avesse conosciuto Dio in un modo che non era attraverso la legge, e la legge diventava Dio, e allora gli ordinamenti della legge diventavano Dio. L'esperienza di Damasco, comunque si sia avvenuta con cavallo o senza cavallo, è un'esperienza in cui invece Paolo è chiamato da Dio, quindi a quel punto quello diventa l'aspetto principale, e si arrabbia moltissimo con gli altri, nel suo pluralismo si arrabbia con gli altri in un modo paradossale quasi, perché se sei pluralista dovresti permettere che tutti dicessero tanti loro, però invece è un pluralismo che a me piace, quello di Paolo, perché è il pluralismo di chi si prende la responsabilità di quello che lui pensa sulle cose, di quella che è la sua esperienza, di quella che è la sua chiamata, e la mette in gioco, anche facendo, arrabbiandosi. Noi non ci arrabbiamo con le persone di cui non se ne frega niente. siamo bravissimi con le persone quando non abbiamo niente che mettiamo in gioco, e quando mettiamo in gioco delle cose che toccano così profondamente la nostra vita che ci arrabbiamo. Però arrabbiarsi è una gran bella cosa, è molto più brutto il silenzio.
Grazie.
Ma
c'era Valeria che
diceva
qualcosa.
Io non ricordo se è stata Teresa o Don Guido a parlare di, non so se contrapposizione o mettere vicino, grazia e opere. Che stato? Che c'è anche nel ebraismo, sia la grazia che le opere. Tu non so se l'hai detto a proposito del cristianesimo questo, cioè stavo attualizzando insomma un po' i nostri discorsi e le opere certo non dovrebbero essere solo un programma etico, perché neanche meriti se abbiamo la grazia. Adesso sto un po' ragionando, cercando un filo dei pensieri, ma queste opere noi abbiamo in Matteo 25, che comunque, anche perché l'abbiamo fatto pochi giorni fa insieme allo studio a loro, attraverso l'IRMA, e abbiamo visto che quello non è un programma etico, ma è un'imitazione di Dio, della mentalità di Dio. E forse noi se le opere le vediamo in questo senso, come imitazione di Dio, entrare nella mentalità di Dio, si perde allora il risvolto etico, allora si vince questa idea che spesso noi gloriamo di vedere il cristianesimo come solo moralismo, viene superato e resta salva la grazia. Non so, stavo cercando un po' vedendo le pesche.
La cosa, io riferivo questo discorso di Tyson perché mi sembra interessante, anche sulla linea di dice Roberto, cioè che ogni universo religioso di questa matrice, perché so il buddismo non saprei proprio se sia, cioè, ha dentro di sé questo rischio, questa dicotomia, diciamo. Tutte le volte che ricostruiamo una chiesa, dei riti, dei modelli di comportamento, il rischio di riporre in quello la salvezza, insomma, rischio permanente. A proposito di quello che diceva Paolo prima, mi ha colpito il modo in cui Tyson ricostruisce la posizione di questi missionari che vanno dai Galati, perché lui dice che erano della gente che appunto voleva conciliare, cioè c'erano dei gran casini, i romani, Claudio perseguitava in generale gli ebrei perché i cristiani facevano casino. Gli ebrei volevano il più possibile distinguersi dai cristiani per non avere casini, e i cristiani volevano il più possibile mimetizzarsi con gli ebrei. Quindi diciamo, in questa situazione questi arrivano lì e dicono: ha fatto bene Paolo, non è che ci fessero contro Paolo, è Paolo che dice contro di loro, cioè bene a Paolo, adesso facciamo un altro piccolo passettino, facciamo poche cose, cioè minimo per un'appartenenza ci circoncidiamo, perché non è una piccola cosa, un po' sgradevole, ma insomma, voglio dire, non è che l'immagine che ne dà Tyson è di delle persone molto minimaliste che dicono: adesso voi eravate pagani, è arrivato Paolo che vi ha fatto l'annuncio, adesso dovete fare una piccola cosa e dopo siamo a posto, rispettate il calendario, eccetera eccetera, ma questa piccola cosa per Paolo e anche per me, cioè, non è una piccola cosa, questa penso che sia questo, cioè rappezziamo un po', dai,
completiamo, sì. Cercando di una cosa che forse volevo solo dire con Valeria, che nell'epistolario di Paolo non parla mai di opere contrapposte a fede o a grazia, parla di tante cose che bisogna fare a livello etico, e da questo punto di vista se vogliamo, lì sì che lui è rimane proprio fariseo ebreo al 100%, perché l'idea delle opere che vengono giudicate, quello che fai di bene e che fai di male, in Paolo c'è, no? Dice in più di una parte che verremo tutti giudicati sulla base delle cose che avremo fatto in bene o in male, quindi non c'è un'indifferenziazione dal punto di vista etico. Ma lui, quando lui fa questa polemica, lui parla specificamente delle opere della legge. Le opere della legge erano quelle azioni, diciamo, di sfera religioso-etnica che garantivano nel messaggio della religione ebraica, in qualsiasi, diciamo, fronte fosse, tranne che nel fronte profetico, che garantivano al pio israelita la sua salvezza. Le opere della legge erano la circoncisione, l'osservanza del sabato, l'osservanza delle norme alimentari e di purità. Ok? Poi accanto a queste, diciamo così, il filone farisaico diciamo abbracciava queste, e poi c'era anche il popolino, diciamo, la religiosità popolare, che includeva anche le norme di tipo rituale, cultuale, diciamo, relative all'ingresso e al comportamento nell'ambito del tempio. Quindi noi stiamo parlando proprio di una serie di gesti, di comportamenti che designavano la salvezza come appartenenza. Quindi in un certo senso direi che è un po' misleading dire che anche nell'ebraismo c'era la legge e c'era la grazia. Questo è un altro discorso, è vero, ma anche nell'Islam, voglio dire, quando parlo con mio amico mi dice sì, noi diciamo sempre che Allah è giusto e misericordioso, perché se non mettiamo almeno misericordioso nel suo nome è talmente micidiale la sua legge che è chiaro, voglio dire, che c'è questo rapporto, e il fatto che nessuno potesse realizzare tutta la legge, tutto questo c'era. Ma rispetto alla teologia di Paolo questo non c'entra niente, perché pur con tutte queste avvertenze lui dice la legge, essere salvati secondo la legge, e lui non dice che comunque ad un certo punto arriva l'aiutino da parte di Dio, che c'è un po' di grazia. Questo è un concetto degenerato che c'è anche nel cristianesimo, questa cosa qui, che la grazia è quella miscela in più che viene, no? Quando tu hai un carburante che non ti fa arrivare, allora c'è la grazia soprannaturale, prendi, metti nel tuo serbatoio un po' di miscela super per poter andare avanti. No, il problema era che la tua salvezza deriva dall'appartenenza. La tua appartenenza la garantisci attraverso queste opere della legge? Paolo, rispetto a questo, ha detto no. No, dice che questo non vale non solo per tutti i popoli pagani, poveretti, ma non vale neanche per gli ebrei. Quindi, miei cari, la Teshuvah, tutte queste cose qui, per Paolo non esiste più niente, perché quell'universo lì è un universo che ha riprodotto il suo peccato. La legge per lui è servita semplicemente a riprodurre la situazione di peccato, di questa trasgressione. Questo è il motivo per cui lui con questi qui dice che questo completamento è una sovversione. Allora io mi sto chiedendo, e vado dietro la tua domanda, dal momento che questo completamento, come posso dire, sta nel nostro DNA, sarebbe come dire io e te Giancarlo siamo due che completiamo, ecco, siamo dei completini, noi in che senso stiamo sovvertendo? Questa è l'idea, perché i poveri Galati erano al massimo, perché loro si sono beccati Paolo, che era uno dei più famosi, e non c'era Maria Teresa in Galati in quel periodo, per cui lui è passato e ha avuto un gran successo. Poi è arrivata Maria Teresa con Francesco, i quali gli hanno detto, giustamente, non hanno detto niente contro Paolo, hanno detto Paolo è non plus ultra, ma volete proprio, come posso dire, strafare, brava, volete strafare, fate queste altre poche cose, così tra l'altro non avete neanche problemi politici con l'intero, ed è quello che per lui invece questo faceva saltare tutto. Questo che mi colpisce non è che dice no, quest'altra cosa appunto è un di più che non va bene, è proprio un altro qualitativo, è un un altro Vangelo. No, no, vabbè, recuperiamo. La Tesuva la riprendiamo.
No, io la ribadisco, sia ben chiaro, non voglio mettermi
io adesso. No, vabbè, ma io adesso così per
così come riprovo
me.
Quanto Dyson sostiene sull'ebraismo, tanti studi sul medio giudaismo,
ma per Paolo, sì, ma vorrei dire, per Paolo non era il centro del suo discorso.
No, no. Supplemento di riflessione, non sì, stasera, perché io sono convinto che Paolo pensasse come tu dici, ma non credo che sia quello che ha scritto ai Galati, ne parlavamo con Guido, quando dice legge, per Paolo vuol dire in prima linea la Torah, ma già la traduzione nomos cambia già le cose, e legge la fa diventare, però in rare volte Paolo dice la legge di Dio o la legge di Mosè. Quando dice legge, parlando a gente che sicuramente viene dal paganesimo o comunque da giudei della diaspora, io opterei per pagani, se volesse precisare il pensiero suo spiegherebbe la legge di Dio o la legge degli ebrei o la nostra legge di ebrei. Quando dice legge, le opere di legge, della legge, ho l'impressione che lui sa qual è il suo riferimento, ma dice qualunque fattore che ti impone delle leggi è qualcosa che ti castra.
Sono d'accordo con te.
Allora credo che su questo dovremmo riflettere un po', perché Paolo è molto preciso sulle cose che vuole ed è invece neutro, o non voglio dire ambiguo, non mi piace, ma non precisa proprio perché vuole che il pensiero sia fatto secondo i Galati, si fa greco ai greci e gli ebrei agli ebrei, per cui credo che il suo pensiero, che penso sia quello che tu hai descritto, ma non emerga poi così forte nella lettera ai Galati. È qualunque fonte di legge che è più alta dell'incontro con Dio ti porta a rinchiuderti e non ad aprirti. Mi sembra che sia questo un po' la problematica.
Tra l'altro notavo, ne parlavamo, sì, che se uno traduce letteralmente l'espressione opere della legge, per esempio nel capitolo 2, versetto 16, nel greco l'articolo non c'è, per cui sarebbe da opere di legge, non siamo salvati da opere di legge. No, questo dal greco che so io, poi dopo sì, non è che sia un regista raffinato, quindi, però da opere di legge dà una dimensione molto ampia a questa espressione. Non siamo salvati per opere di legge.